Vogliamo un attimo riflettere su qualcosa di fondamentale nella vita cristiana. Voi sapete che in tutta la scrittura c'è un'immagine di varia espressione e spesso quando Paolo parla di quello che abbiamo ricevuto, dice che abbiamo ricevuto grazia, ma dice che abbiamo ricevuto anche apostolato. Sono due aspetti importantissimi della vita cristiana. E io credo che sono direttamente collegati, perché certamente è fondamentale scoprire il messaggio della grazia, ed è un messaggio che sicuramente ha una potenza estrema contro tutti i sistemi legalistici, anche cristiani, anche evangelici. La potenza della grazia realmente rompe qualunque difficoltà, qualunque resistenza, perché? Perché fa enfasi su quello che Dio ha fatto per noi e quindi su qualche cosa che ha a che fare con l'opera di Dio e che noi come collaboratori, come persone che collaborano alla svariata grazia di Dio possiamo realizzare. Quindi la grazia fa enfasi sul tesoro meraviglioso che Dio ha intestato sul tuo conto. Ed è un annunzio importante da sottolineare ancora questa sera per ogni cristiano vero che siamo salvati per grazia. Per grazia. E questa grazia chiaramente la riceviamo attraverso la fede e non attraverso le opere. E quindi questo è un caposaldo della vita cristiana ed è una realtà che è stata rivelata al tuo cuore, ma che ha bisogno di essere rivelata anche agli altri. Grazia, quindi, da una parte, dono gratuito dell'amore di Dio, dono gratuito del paradiso, come Gesù fece per la prima volta proprio a un ladrone mentre stava morendo, dono gratuito di un regno nuovo nella tua vita, un dono meraviglioso che Dio ha il desiderio di fare a tutti gli uomini, non a pochi privilegiati. Il desiderio di Dio si estende e vuole che tutti siano salvati, cioè che tutti scoprano la buona notizia, che tutti scoprano il messaggio della riconciliazione. E quindi direttamente collegata alla grazia c'è l'apostolato, come a dire riceviamo, siamo fatti partecipi di qualcosa, ne scopriamo progressivamente tutte le potenzialità e queste diventano guarigione interiore, diventano cambiamento di personalità, diventano liberazione da vizi, diventa trasformazione delle dinamiche di rapporto familiare, piano piano la grazia ci fa scoprire un tesoro a cui attingere e non basterà una vita per scoprire tutte le risorse che Dio ci ha messo dentro. Ma nel mentre che stiamo facendo questo c'è un altro aspetto importantissimo che è collegato sia per valorizzare quello che abbiamo ricevuto, ma sia anche per trasmetterlo agli altri. Mi spiego meglio. Quando noi crediamo nel valore di qualcosa, evidentemente, in qualche modo lo trasmettiamo. Se trasmettiamo qualcosa è perché crediamo che ha valore. E allora l'apostolato è direttamente collegato anche alla rivelazione della grazia di Dio. Vogliamo leggere due parti della scrittura semplicemente questa sera. Spero di essere estremamente sintetico, ma che lo Spirito Santo possa aiutarci a capire perché tutta la vita cristiana è un equilibrio miracoloso e quindi operato attraverso lo Spirito Santo. Noi di solito siamo, non voglio dire squilibrati, perché sarebbe strano che lo dica uno psichiatra che siamo squilibrati, ma voglio dire che noi tante volte tendiamo agli estremismi da una parte e dall'altra, o siamo tutti bianchi o tutti neri, o siamo da una parte o dall'altra, non sto parlando, non entriamo nel campo politico perché qui sarebbe ancora problematico, ma in ogni caso prendiamo delle posizioni estreme, lo Spirito Santo sta lavorando nella nostra vita per darci un equilibrio miracoloso. E vogliamo leggere come primo verso da Romani capitolo 10 verso 11, dove se ricordate, prima parla della dichiarazione della fede del cuore, la confessione della bocca che realmente produce la salvezza. E subito dopo, avere parlato di come si viene salvati, di come si viene graziati, di come si entra nella prospettiva di Dio in una maniera semplicissima, cioè aderendo attraverso la fede al progetto di Dio, subito dopo avere parlato di questo, quindi di una fede che ha bisogno di essere parlata, espressa, ho creduto perciò ho parlato e ho creduto col cuore, ho confessato con la bocca, la salvezza è un dono che Dio ha intestato sul mio conto. Subito dopo questo, al verso 11, dice così la scrittura. Difatti la scrittura dice, chiunque crede in lui non sarà deluso, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. Infatti, chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E come potranno sentirne parlare se non c'è chi lo annunzi? E come annunzieranno se non sono mandati? Come è scritto, quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano le buone notizie. Alleluia. Vogliamo fermarci su quest'ultimo versetto. Come li avete i piedi? Come sono belli i piedi di quelli che annunziano buone notizie. Che significa? Cosa vuole dire la scrittura in questa breve parte? Sicuramente avrete sentito tante e tante predicazioni su questo, ma vogliamo questa sera cercare di cogliere qualche cosa che ancora ci aiuti nella nostra missione, cioè nel fatto che non siamo semplicemente graziati, ma siamo mandati, dei graziati mandati, non dei disgraziati, dei graziati mandati, inviati come ambasciatori del Re Supremo. La scrittura è molto chiara su questo aspetto e ci fa capire che quello che salva non è un sistema religioso, non è il sistema teologico evangelico che salva rispetto a quello cattolico, ortodosso, eccetera, eccetera, ma è il messaggio della grazia, la buona novella e la riconciliazione che Dio può finalmente avere con gli uomini attraverso la morte di Gesù, è la comprensione del significato profondo della morte di Gesù. E devo dire che seppure viviamo in una nazione che si definisce di cultura cristiana, non tutti, anzi molto pochi, hanno la rivelazione della grazia, del messaggio, della salvezza di Cristo. Questo significa che non si tratta tanto semplicemente di portare una cultura cristiana, perché questa credo che ce l'abbiamo, sarebbe assurdo, dovremmo concentrarci semplicemente ad evangelizzare in altri posti dove forse il Vangelo non è stato mai udito, e questo sicuramente è importante, e io so che in questi posti la parola di Dio sta avendo realmente una diffusione incredibile, quello che sono le nazioni del terzo mondo, ci sono risvegli impressionanti che noi neanche riusciamo a immaginare, neanche riusciamo a concepire, ma c'è un messaggio che Dio vuole portare agli altri intorno a noi, c'è un messaggio che riguarda la possibilità di essere realmente liberi. Se siete miei discepoli, conoscerete la verità. Se perseverete nella mia parola, sarete veramente liberi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Cosa vuole dire lo Spirito Santo questa sera? Che la Chiesa ha una dimensione relazionale, ha una dimensione della grazia di Dio, ma ha una dimensione missionaria. Perché se è vero che questo messaggio della grazia può liberare, è altrettanto vero che ha bisogno di qualcuno che lo annunzi, di qualcuno che lo predichi, di qualcuno che dia questa buona notizia. E perché? Perché tante persone, io sono a contatto con centinaia spesso di persone, anzi di più, e vedo nell'intimo delle persone un dolore tremendo, una sofferenza, perché stanno cercando di ingraziarsi Dio. Stanno cercando di meritare l'approvazione di Dio e soffrono tremendamente, si colpevolizzano, entrano in crisi, molte vanno pure in depressione perché stanno cercando di salvarsi da sole, perché nella cultura in cui viviamo è scritto o è detto che bisogna sforzarsi per salvarsi. E quindi opere, sforzi, tentativi, poi questi si possono manifestare in vari tipi di procedure, di liturgie, possono essere novene, possono essere numero di preghiere, possono essere qualunque tipo di formula, di opera che non ha la capacità di donarci la grazia di Dio, perché quella viene dallo scoprire il nostro fallimento, il nostro peccato. Quindi siamo circondati da persone che si stanno sforzando di arrivare a Dio, ma trovano un intoppo, hanno una difficoltà, cercano di meritare la presenza di Dio e soffrono tremendamente. Io dico che queste sono persone che la Scrittura potrebbe definire sulla via della salvezza, ma sulla via della salvezza hanno bisogno di incontrare qualcuno che sia ambasciatore. E infatti andiamo al secondo verso di questa sera, ci concentreremo solamente qualche minuto ancora su questi versi per cercare di capire quello che Dio ci vuole dire. Seconda Corinzi capitolo 5 verso 17. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco sono diventate nuove. Ancora una volta questo annunzio meraviglioso della grazia di Dio che ha potuto cambiare profondamente il tuo cuore, anche se qui c'è un cantiere di lavori in corso, dentro sei una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Questa è la realtà di ogni cristiano, indipendentemente ancora dei difetti che ha, indipendentemente dalle aree della sua vita che non sono cambiate, è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate. Ma se uno non fa questa esperienza, se uno non riceve questo messaggio della riconciliazione, della grazia, al di là che si veste da nuova creatura, al di là che si maschera con un'etica, con una morale, al di là che si mette la faccia più graziosa, più dolce, le cose vecchie sono sempre là. È come a dire che Dio può fare la differenza tra vecchio e nuovo, non lo sforzo umano, dicevamo la scorsa volta, ricordate? Dio può fare la differenza, Dio può fare quello che è vecchio e nuovo, noi possiamo cercare di fare quello che è vecchio e nuovo, ma alla fine, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto rimane lo stesso. E quindi dopo questo annunzio meraviglioso ancora, grazia di Dio, chi è in Cristo è una nuova creatura, verso 18, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Io non so perché Dio ha deciso di mettere negli uomini la parola della riconciliazione. Avrebbe potuto prendere un impianto di amplificazione di non so quanti miliardi di watt e dal cielo fare una predicazione, annunziare il suo amore, ma lui ha deciso di rivelarlo agli uomini, di dare a noi il messaggio della riconciliazione, cioè di dare a noi quel messaggio che ha il potere non di fare cambiare religione, non di insegnare dottrine nuove o diverse, ma quel messaggio che ha il potere, prima di ogni cosa, di fare rendere conto alla persona del suo fallimento, del suo peccato. E tante persone non hanno bisogno di rendersene conto perché già sono arrivate a questa verità di se stesse, e portare soprattutto il messaggio della riconciliazione, come a dire: Dio ha fatto il passo. Proprio quando tu stai scoprendo che non avresti potuto mai meritare, proprio quando tu ti stai deprimendo, proprio quando tu ti stai colpevolizzando, Dio ha fatto il passo perché tu potessi ricongiungerti perfettamente con Lui. Quindi se tu riconosci questo tuo fallimento, puoi beneficiare della grazia di Dio. Siamo circondati da tante persone, e sono forse i nostri colleghi di ufficio, le persone con cui viviamo. E certamente la testimonianza più forte è quella della vita, è quella dell'esempio, questo sicuramente, ma c'è una parola che ha bisogno di essere trasmessa, c'è una parola che ha bisogno di essere espressa. Noi abbiamo avuto affidato il ministero della riconciliazione. E al verso 20 infatti dice: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Cosa vuole sottolineare la parola questa sera? Che mentre abbiamo ricevuto la grazia, mentre stiamo cambiando, mentre stiamo imparando ad amare le nostre mogli, i nostri mariti, mentre stiamo imparando magari a relazionarci in una maniera nuova anche tra di noi, mentre scopriamo la benedizione della famiglia, dell'unione, dell'insieme, Dio ci ricorda che noi siamo privilegiati. Siamo privilegiati non perché siamo più intelligenti o perché abbiamo un codice genetico selezionato attraverso clonazione o altre tecniche di questo genere, manipolazioni genetiche, ma perché Dio ci ha donato un nuovo DNA. Dio ti ha dato un DNA nuovo solamente perché tu ti sei accorto della tua negatività, del tuo fallimento, e hai potuto beneficiare della grazia di Dio. Ma come faranno gli altri ad accorgersene se non c'è nessuno che glielo trasmette? Come faranno gli altri a credere se non c'è nessuno che predichi? Come fanno a credere? Come invocano, dice la scrittura qui, qualcuno in cui non hanno creduto? Attenzione, quando si parla di credere non è in senso astratto, perché anche i demoni credono in Dio e tremano. La fede ha bisogno di un oggetto, la fede è sul messaggio della grazia. Come puoi invocare, come puoi sentire l'amore di Dio se non sai quello che Lui ha fatto per te? Come faranno le persone a invocare una persona che non sanno che ha già pagato per loro? La invocheranno in maniera sbagliata, la invocheranno come a dire: Signore, ti prego, pietà, 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 e staranno tutta la vita a chiedere pietà, pietà, pietà. Perché? Perché non c'è qualcuno che va e dica loro che Dio ha avuto pietà di loro. Capite perché è importante il messaggio della riconciliazione? Capite perché è importante, mentre viviamo, mentre cresciamo, mentre ci muoviamo, mentre partecipiamo in una maniera normale, perché i cristiani non sono delle persone che si devono vestire in maniera particolare o cercare di distinguersi non so per che cosa, ma mentre viviamo nella vita reale c'è una grande differenza tra quelli che hanno tutto nuovo dentro e quelli che hanno tutto vecchio dentro. La scrittura ci ricorda che ci sarà un momento in cui due donne saranno allo stesso mulino, una sarà presa, l'altra sarà lasciata, due uomini saranno, uno sarà preso, uno sarà lasciato, quindi una differenza interiore estrema. come invocheranno il nome del Signore se non credono? E come crederanno se non ne sentono parlare? Se vedete tutta la vita di Gesù e la vita degli apostoli, produceva miracoli nel momento in cui le persone sapevano che quelle cose erano possibili. Una volta Paolo, vedendo la fede in una persona per essere sanato, gli disse: alzati. Evidentemente gli aveva predicato che in Gesù si poteva essere guariti, questo stimolò la fede. E così, nel momento in cui noi diamo la buona novella, questo stimola la fede delle persone, soprattutto di quelle che si sono accorte che non si possono salvare da sole, perché quelle continueranno a dire: no, io poi me la vedo io con Dio, io so quello che faccio, io faccio questo, faccio questo, faccio... Ma quelle che sono arrivate alla verità tremenda del loro fallimento, quelle che, come dicevamo la scorsa domenica, sono cadute, quelle che sono cadute dai loro cavalli, quelle che sono crollate a terra distrutte, come faranno a rialzarsi se non sanno che attraverso l'amore di Dio, Dio ha fatto ogni cosa perché i depressi si rialzassero, perché quelli che hanno il capo abbassato potessero rialzarlo. E allora capite come è importante e come potranno sentirne parlare, aggiunge qui la scrittura, se non c'è chi lo annunzi. Abbiamo detto che Dio ha scelto dei sistemi particolari, quello di trasmettere questa buona notizia, questa buona notizia. Ma se ci crediamo che è una buona notizia, allora la trasmettiamo. Anche se gli altri non la capiranno, noi la trasmettiamo. Se noi scopriamo realmente il rimedio per un'epidemia tremenda che sta affliggendo l'umanità, io credo che la cosa più bella che nasce dall'amore è quella di dire: mettiamolo a disposizione di tutti. Forse ci saranno le persone che saranno incredule, diranno: no, ma non serve a niente, non è vero che ho questo tumore che si chiama peccato, non è vero che sono afflitto da questo virus. Ma intanto tu, io, come cristiani, con la compassione di Dio, siamo chiamati ad essere ambasciatori di riconciliazione. Ambasciatori di riconciliazione. E lì poi dice come andranno, come annunceranno se non sono mandati. E questo ha varie applicazioni, non possiamo approfondirle tutte, perché certamente ha un significato profondo, che è quello di muoversi verso una direzione, qualcuno che deve annunziare, generalmente deve raggiungere colui che riceve il messaggio, meno che certo non lo fa da una stazione radio, meno che non lo fa, ormai ci sono dei mezzi incredibili per cui possiamo raggiungere gli altri, ma comprendete? Quando la scrittura dice quanto sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle, se la dovessimo tradurre in termini tecnologicamente un po' avanzati, come, potremmo dire come sono belli i cellulari che parlano di Dio, non che parlano i cellulari, che, anche se nei cellulari si può mettere anche la Bibbia o altre cose del genere, ma come sono belli gli strumenti di comunicazione quando servono a trasmettere questa bella notizia. Allora potremmo dire come sono belle le chat, quando anziché discutere dei problemi più assurdi sono usate per evangelizzare, quanto sono belli i messaggi televisivi quando raggiungono questo scopo, quanto sono belli tutti gli strumenti nel momento in cui sono usati per dare questo aiuto importante a chi intorno a noi sta morendo. Quanto sono belli i piedi. I piedi allora, perché se tu dovevi comunicare, dovevi pigliare, camminare, andare, non c'erano neanche sistemi di amplificazione, quindi dovevi proprio parlare direttamente con la persona. Come sono belli i piedi di quelli che annunziano buone novelle. Ed è quello che questa sera voglio ancora sottolineare prima di concludere. Com'è bella una vita che come obiettivo fondamentale ha quello di scoprire la grazia di Dio, uno, di realizzare, oggi pregavamo, vogliamo desiderare di più, Signore, vogliamo scoprire di più il Tuo amore. Com'è bella una vita che si concentra su Dio, sorgente della nostra pace, vera libertà, ma nello stesso tempo com'è bella una vita che trasmette delle buone notizie, molto più buone della vittoria del Palermo. Siamo contenti, è una bella notizia, la trasmettiamo, stiamo attenti che nessuno possa non saperlo, o di altre cose belle, di altre cose interessanti. Ognuno chiaramente trasmette più quello che gli interessa. Se qualcuno gli interessa Antonello Venditti, ah, c'è un concerto incredibile, lo fa sapere a tutti, c'è quest'altro, c'è quell'altro. Ognuno trasmette tutto quello che gli interessa di più, tutto quello che gli piace, ed è convinto che piaccia anche agli altri, perché tante volte poi non è detto che piaccia anche agli altri. Noi comunichiamo, condividiamo quello che ci piace e cerchiamo tante volte persone che hanno i nostri stessi gusti, perché se no non c'è piacere, gli comunichiamo una bella cosa, quello ci dice ma non me ne frega niente di sport, e noi rimaniamo così, come? E allora lì dobbiamo stare attenti, ma stiate sicuri che quello che riguarda la vita profonda di ogni persona riguarda tutte le persone. Non c'è nessuno escluso, non c'è nessuno che non ha bisogno della grazia di Dio. Non esistono delle persone che si possono autosalvare. Io spesso incontro ancora nei credenti un modo di dire che mi sembra strano quando si parla delle altre persone. Dice, ma questo è un bravo ragazzo. Sbagliato, non esistono le brave persone. Internamente siamo tutti cattivi, possiamo magari frenare questa cattiveria, possiamo mascherarla, addomesticarla, ma non ci sono uomini per natura buoni su questa terra. Forse è difficile comprenderlo per una mentalità umanistica. Non esistono persone buone. Questa è la diagnosi. E se noi invece cominciamo a non comprendere più la diagnosi di Dio e cominciamo a dire no, ma forse ci sono delle persone buone, forse ci sono delle persone che si possono salvare da sole, forse, piano piano perdiamo la potenza di questo messaggio e poi magari lo trasformiamo solamente in un messaggio proselitistico che serve semplicemente ad aumentare le nostre chiese, aumentare i budget, a realizzare il nostro regno nel nome di Dio. No! Abbiamo bisogno di riscoprire in una maniera nuova quello che è l'inferno tremendo delle persone che ci camminano accanto, anche se le guardiamo all'esterno e non traspare. Magari invidiamo pure queste persone. Abbiamo bisogno di riscoprire come sono belli i mezzi che usiamo per raggiungere le persone che sono legate dall'egoismo, dall'inferno che li sta risucchiando. Ci alziamo in piedi. Certamente essere mandati è importante, ma essere mandati da Dio ha a che fare anche con avere avuto la rivelazione, perché questo è chiaro, se uno va a annunziare che per essere salvati bisogna andare nel monte Himalaya o bisogna andare non so dove, forse troverà pure persone che ci vanno, ma questa non è la verità. E tanti falsi profeti, falsi cristi stanno cercando di guidare le persone verso false oasi di salvezza. Ma il cristiano sa realmente e quindi è quello che è mandato, indipendentemente da essere un evangelista con un ministero particolare, ogni cristiano è un testimone. Riceverete lo Spirito Santo e mi sarete testimoni. Questo significa essere mandati da Dio. Questo significa vedere gli altri dall'ottica di Dio. Questo significa vederlo con l'ottica giusta. Questo significa vedere il bisogno reale delle persone intorno a noi. Siamo tutti pronti a dare un bicchiere d'acqua se una persona ha sete. Perché non ci accorgiamo della sete profonda dell'inferno che sta risucchiando alcune persone? Siamo capaci di accorgersi delle esigenze più superficiali, ed è bene sicuramente curarsi degli altri in ogni modo, è bene sviluppare attività assistenziali, è bene realmente prendersi cura dei bisogni più di tipo culturale, sociale. Ma Dio ci ricorda questa sera che il bisogno più grande che hanno le persone intorno a noi, indipendentemente se appartengono a una cultura evangelica, cattolica, perché qui ancora, ma tra poco già, ci sarà una cultura, ci saranno gli evangelici di terza generazione, per cui nasceranno evangelici, come a dire, con l'inferno dentro, perché non si nasce cristiani, ma lo si diventa nel momento in cui si del peccato e della grazia. E allora, cosa faremo? Cosa faremo? Vogliamo diventare belli? E allora usiamo ogni strumento, ogni mezzo per poter comunicare questa bella notizia. È bella, noi non lo comprendiamo. È bella, i primi cristiani quando la ricevevano gioivano tremendamente, anche se questo significava martirio. Perché? Perché scoprivano che era un messaggio al di là dell'utilità di questa vita, di questo mondo. Spesso si è propagandato troppo un cristianesimo dove vai al supermercato e chiedi a Dio: Dio, mi servirebbe questo, quell'altro, quell'altro. Ma la salvezza è qualcosa di eterno. E tu sei messaggera. Tu sei messaggera. Tu sei messaggera. E se non cominci a sentire questa chiamata, questo mandato, questo apostolato, piano piano comincerai neanche a valutare più questo dono. Sì, ti muoverai, dirai grazie a Dio, ringrazio Dio che mi ha salvato, però è come qualcuno che si trova in mezzo a tante persone, ha trovato una cura e dice: che bello, ho la cura, ma se la tiene stretta, ma ce l'ha? Ci crede veramente? Se ci crede, perché non la dà agli altri? Se ci credi, perché non la trasmetti? Perché non ti fai tutto a tutti, come diceva l'apostolo Paolo, pur di salvarne alcuni? Ritroviamo l'apostolato, fratelli. Ritroviamolo, perché in questo saremo nuovamente, non perché facciamo qualcosa scopriremo più grazie, attenzione, ma perché valutiamo quello che abbiamo ricevuto dandolo agli altri. Questo crescerà dentro di noi, perché man mano che lo daremo ci accorgeremo delle persone che diranno: oh, alleluia, veramente era un inferno tremendo, alleluia, sono stato salvato. Allora è come qualcuno che ha un antidoto per un veleno tremendo e comincia a provarlo, dice: funziona, funziona. E man a mano che scopri che funziona, allora lo porterai sempre più agli altri, perché funziona. Alleluia, funziona. Ma funziona se crediamo che funziona, perché Dio ha detto che deve funzionare attraverso un messaggio, attraverso un contatto. Non funziona come qualcosa che viene dall'aria. Sì, lo Spirito Santo fa la parte principale, sì, Lui convince di peccato, di giustizia, di giudizio, sì, Lui ha preparato tante persone attorno a te, ma sei tu quello che poi deve arrivare con l'antidoto e con le chiavi del regno dei cieli. Sei tu che hai le chiavi, sei tu che hai le chiavi. Cosa farai con queste chiavi? Te le metterai in tasca o cercherai di aprire le porte della vita di tante persone? Fratelli, le chiavi ci sono state date. Cominciamo ad aprire le porte del regno di Dio a tutti quelli che sono vicini a noi. Questo è il completamento della grazia, l'apostolato, ambasciatori di riconciliazione. Preghiamo insieme. Amen. Signore, ti ringraziamo perché tu ci hai donato qualcosa di grande. Tu ci hai dato un tesoro che neanche noi capiamo tante volte, perché forse lo portiamo più a un livello religioso mentale, lo trasformiamo in una cultura evangelica e non capiamo più la potenza di quello che abbiamo ricevuto. Ma ti prego che questa sera, in una maniera nuova, in una maniera scevra da fanatismi, da altre forzature, possiamo scoprire che la nostra eredità è caduta in luoghi dilettevoli, la nostra sorte è caduta in luoghi dilettevoli, una bella eredità ci è toccata, ci hai dato una vita meravigliosa, siamo nuove creature, alleluia! Ma di questo non ne possiamo fare semplicemente una gioia, nel momento in cui, quando si ama, si sente l'inferno degli altri. E allora io ti prego per la mia vita, per la vita di questi miei fratelli, che possiamo usare qualunque strumento, i piedi, la comunicazione, la musica, tutto, Signore, per annunziare che tu sei il Salvatore del mondo. Alleluia, grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, alleluia. Dio vi benedica. Vogliamo abbracciarci nell'amore, sentiamo la forza gli uni degli altri, ma che diventi una forza per andare insieme, non solo che si completi tra di noi, ma fino a che ci sarà qualcuno che soffre o che è perduto, non potremo stare mai veramente bene. Dio vi benedica, buona serata.